Lezione di oggi è dedicata essenzialmente alle geodetiche. Vediamo se riusciamo ad arrivare anche agli esempi facili. La settimana prossima vediamo qualche esempio più impegnativo. Allora, il riassunto per il momento è questo. Geodetiche per definizione sono curve sulla superficie, unitarie, e il vettore normale al tangente alla superficie, cioè senza proiezione tangenziale del vettore normale. Quindi accelerazione nulla sul tangente alla superficie. È equivalente nel sistema di Frenet chiedere che la curvatura geodetica sia nulla e quella normale assorbe completamente la curvatura. È il vincolo di stare sulla superficie. Imponendo questa condizione geometrica, uno trova con non tanti conti un sistema differenziale a cui devono soddisfare queste curve, che è del secondo ordine, cioè compaiono derivate seconde, compaiono combinazioni delle derivate prime. E quelle che compaiono nel sistema differenziale sono la prima forma fondamentale, derivate della prima forma fondamentale rispetto ai parametri. Non è un sistema in forma esplicita, cioè in forma normale, però a noi conviene usarlo nella forma implicita. La forma normale è utile solo per fare teoremi astratti, ma non per capire alcunché. Ecco, l'altra cosa da aggiungere è che questo sistema differenziale interferisce con la condizione di essere una curva unitaria. Il sistema differenziale delle geodetiche implica che una geodetica ha sempre norma di gamma primo costante, che la norma di gamma primo è costante. Per fare questo basta semplicemente prendere un'equazione e moltiplicarla per U', l'altra equazione per V', fare la somma. E attenzione, perché provate a prendere proprio questo sistema differenziale, moltiplicate un'equazione per U', l'altra per V', fate la somma, viene un casino. Notate che io ve l'ho fatto vedere partendo un passo prima. Se provate direttamente sul sistema differenziale questo, è probabile che non ci riusciate, cioè che ci dovete mettere un pomeriggio per riuscire a capire. Viene fuori la condizione norma di gamma primo uguale costante, però è probabile che ci mettiate un pomeriggio per riuscire a fare i conti. Piccola sfida, se volete provateci. Il sistema differenziale delle geodetiche implica che gamma primo uguale costante, non necessariamente 1. E implica in che modo? Sistema differenziale, se si chiamate prima equazione, seconda equazione, allora questa qui è equivalente al fatto che U' per la prima equazione più V' per la seconda equazione è 0. L'equazione intendo mettete uguale a 0. E questo vi dà la condizione. Il che significa essenzialmente che se U' e V' sono diversi da zero, allora il sistema con la prima equazione e la seconda equazione è equivalente al sistema in cui avete la prima equazione, per esempio, e l'unitarietà. E l'unitarietà è più facile da scrivere, perché la condizione di unitarietà è E per U' alla seconda più due volte F U' V' più G per V' alla seconda uguale a 1, costante, con lo svantaggio che c'è una costante, mentre se guardate le equazioni delle geodetiche, il sistema differenziale è un sistema omogeneo. Ok, e naturalmente allora è equivalente anche alla seconda equazione delle geodetiche insieme all'unitarietà, perché se un sistema è risolto, per combinazione lineare è risolto anche l'altro. ta-ta, come sistemi sono equivalenti. Ecco, questo è il riassunto. E adesso proviamo un caso classico che sembra particolarmente degenere, ma ci sono abbastanza superfici che lo soddisfano e quindi lo useremo. Allora direi caso speciale di geodetiche. Sono incerto se fare prima avviso, diciamo. E l'avviso più o meno è questo: le geodetiche sono una cosa abbastanza delicata, nel senso che non si comportano necessariamente come voi pensate. Geodetiche del piano, per esempio, sono le rette. Le rette sono un sistema abbastanza facile, per due punti passa un'unica retta, per esempio. Le rette sono di minima distanza tra i punti, questo lo vediamo dalla geometria euclidea, cioè cos'è euclideo. Buona parte di queste cose bisogna stare attenti in generale. Allora, avviso. Prima cosa, quella che effettivamente speriamo, per ogni punto e ogni vettore tangente c'è una geodetica che parte da quel punto con quel vettore tangente. Per ogni P appartenente a una superficie X e ogni vettore V appartenente al tipo di X esiste unica localmente una geodetica gamma con gamma di 0 parte nel punto e gamma primo calcolato in 0 parte, gamma diciamo che sia definita da meno epsilon epsilon in x, con quei dati iniziali. Questo perché? Perché è il teorema di esistenza unicità locale per equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine. Ok? Un sistema di equazioni del secondo ordine si riduce a un sistema del primo ordine, però usando come dati posizione e velocità, cioè derivata. E per risolvere un sistema del primo ordine bisogna dare le condizioni iniziali. Quindi posizione, velocità iniziale, a quel punto la soluzione è unica localmente. Tutti i nostri dati sono C infinito, quindi non c'è problema. Perché il teorema di esistenza unicità locale vi dice questo: se avete un'equazione differenziale dell'ordine n e i dati sono C infinito, coefficiente C infinito, allora riuscite a trovare una soluzione. La soluzione è unica se specificate come deve partire, dicendo qual è la posizione iniziale e le derivate fino alla n-1esima, se l'ordine dell'equazione è n. Questo l'avete visto in analisi 1 e mezzo circa. E quindi fin qua le cose sono esattamente quelle che sperate. Siete su una superficie, avete un punto, decidete un vettore, beh, c'è una essenzialmente nel piccolo geodetica che passa per quel punto con direzione a quel vettore. Bene, però allora, e questi sono piccoli avvisi che vedremo man mano facendo esempi. Primo, tra due punti di una superficie X possono passare infinite geodetiche. Secondo, non è detto che una geodetica tra due punti sia una curva di minima distanza tra quei due punti, sia curva su x di minima distanza tra quei due punti. Le due cose sono legate. Se fra due punti avete infinite geodetiche, è probabile che non abbiano tutte la stessa lunghezza. È probabile che ce ne sia una più corta delle altre. Il che vuol dire che il problema di minimo avrà tanti minimi relativi, ma probabilmente un minimo assoluto, ma quale sia non è detto dall'equazione differenziale. L'equazione differenziale cos'è che vi dice? Vi dice essenzialmente, se prendete quella curva e fate piccole perturbazioni della curva, allora la lunghezza aumenta. Però se per caso cambiate completamente la curva, potreste trovarne un'altra, pure geodetica, più corta. Vedremo esempi. Vi avviso solo tanto per dirvi che fare esempi è importante perché... posso dirvi che non è detto che una geodetica tra due punti sia una curva di minima distanza, ma se i due punti sono abbastanza vicini su una geodetica, allora sì. Ma se i due punti sono, tra virgolette, abbastanza vicini su quella geodetica, allora sì, quella geodetica è quella di minima distanza, in effetti. Le geodetiche possono addirittura autointersecarsi, cioè ritornare su se stesse. Le geodetiche possono anche autointersecarsi. E vuol dire ritornare su un punto su cui sono già passate. Le geodetiche possono anche essere linee chiuse, questo ve lo immaginate, su una sfera, per esempio i circoli massimi sono geodetiche, ma possono anche essere curve dense, cioè che ricoprono tutta la superficie, continuano a girare fino a coprire tutta la superficie. Le geodetiche possono essere curve chiuse o anche curve dense sulla superficie. E dense in realtà vuol dire che la chiusura è tutto, la chiusura topologica è tutta la superficie. E vedremo negli esempi futuri. Vedremo questi fenomeni negli esempi futuri. Per oggi c'è un caso classico, un caso molto speciale. Caso speciale di geodetiche che ha un nome e si chiama caso di Clairaut. Clairaut è un francese e si applica a tutte le superfici di rotazione che faremo la settimana prossima. Le superfici di rotazione si ottengono pigliando un profilo e facendolo ruotare intorno a un asse. Un profilo vuol dire una curva, se prende una curva si fa ruotare intorno a un asse, questo genera una superficie, queste superfici sono abbastanza simpatiche se prendiamo coordinate buone, si applica a tutte le superfici di rotazione e a qualche elicoide. Elicoide vuol dire far ruotare un profilo però aumentando ogni volta, alzandolo sul lungo l'asse. Cioè fare una superficie che sia unione di eliche. Prendete una curva e fate le eliche di tutti i punti di quella curva. Allora viene un elicoide, qualche elicoide è più simpatico degli altri. E allora questo caso speciale è fatto così. Supponiamo di avere una superficie X con parametrizzazione come al solito UV in sigma di UV, cioè i parametri sono UV e V, e che la prima forma con prima forma fatta così, non dipende dalla U, dipende solo dalla, dal secondo parametro e anche in un modo molto speciale. Dunque vediamo come scriverlo. Allora, la prima forma è diagonale. La prima forma sia già diagonale è F00, G, qui metto G. La prima forma non dipende dalla U, cioè quando faccio la derivata rispetto a U viene tutto 0. Ok? Cioè non dipendere da U vuol dire quando faccio la derivata sparisce tutto. E invece quando faccio la derivata rispetto alla seconda forma mi resta solo qualcosina. Vediamo cosa ho deciso. Resta E. E derivato rispetto a V 0,0,0. In pratica ho deciso che G è una costante, G piccolo è una costante, non dipende né da U né da V. E invece il parametro E della prima forma dipende solo dal secondo parametro della superficie. Voi dite, molto improbabile, per esempio tutte le superfici di rotazione vedremo soddisfano queste condizioni. Potete immaginarlo perché la superficie di rotazione è tutta simmetrica rispetto alla rotazione e quindi il parametro di rotazione in qualche modo sarà speciale. Supponiamo di avere una superficie X con parametrizzazione questa. Bene, allora il sistema delle geodetiche. E adesso vedrete perché ci conviene tenerlo in questo modo e non esplicitarlo con le derivate seconde, diventa questo. Allora, guardate la prima equazione, bisogna fare E per U primo. Sarebbe più F per V primo, ma questo fa 0. Se volete lo scrivo, F per V primo, ma questo è 0. E poi lo derivate. Il risultato cosa deve essere? È una combinazione in cui ci sono le derivate rispetto a U della prima forma, che però sono tutte 0, moltiplicate per U' alla seconda e compagnia, quindi qua c'è proprio 0. Invece la seconda equazione, cos'è che viene? Verrebbe F di U' più G di V' derivato, ma questo non c'è, uguale a che cosa? È 1/2, e qua bisogna mettere le derivate rispetto a V della seconda forma. E quali sono? C'è E con V che moltiplica U' alla seconda e tutte le altre sono 0. Qua ci sarebbe 2FV U' V', ma fa 0. E qua ci sarebbe più G rispetto a V, V' alla seconda, e anche questo è 0. Allora, il sistema delle geodetiche si riduce a qualcosa di particolarmente simpatico. E U' derivato uguale a 0 e poi GV' derivato uguale la metà di EV per U' alla seconda. Allora, cos'ha di buono questo sistema così scritto? Ha di buono che abbiamo già un integrale primo, cioè c'è scritto che qualcosa derivato fa 0, il che vuol dire che qualcosa là è costante lungo la geodetica, lungo la traiettoria della geodetica. Una delle due equazioni differenziali viene regalata. Presumibilmente, sostituendo nell'altra, dovremmo riuscire a trovare condizioni una equazione. E quello che succede è ancora meglio. Cioè, questo in teoria è un sistema del secondo ordine. Facendo la sostituzione e agendo in modo opportunamente astuto, riusciremo a ridurlo a un sistema del primo ordine. E quello che farete in fisica matematica lo chiamerete un integrale primo del sistema differenziale. Quando uno ha un integrale primo può fare un sacco di cose. Allora noi cercheremo di dare alcune soluzioni qualitative. Come ragioniamo? Per ragionare con Clairaut conviene non usare la seconda equazione, anche se potremmo farlo, ma non conviene. Conviene usare l'equazione dell'unitarietà. Usiamo, come abbiamo detto prima, allora E U' uguale costante C, e ripeto, lungo la geodetica, lungo la geodetica, perché la derivata che abbiamo è la derivata lungo il parametro della geodetica, quindi derivata uguale a zero vuol dire lungo la geodetica quella cosa è costante. E naturalmente le condizioni iniziali vi dicono che questa costante sarà diversa a seconda delle condizioni iniziali, del punto e della direzione in cui volete partire. Usiamo questa e l'unitarietà. L'unitarietà che cos'è? E U' alla seconda più sarebbe 2F U' V', però per ipotesi questo è 0, più G per V' alla seconda uguale a 1. Abbiamo supposto U' e V' diversi da 0, ma naturalmente se questi sono uguali a 0, quelli sono casi particolarmente facili che possiamo studiare a parte. Okay. Se U' è uguale a 0 vuol dire che stiamo guardando le linee di curvatura. Le linee di curvatura possiamo controllare a mano se sono geodetiche, basta guardare il vettore normale e vedere se è normale la superficie. E abbiamo supposto questo, che sono i casi non banali. Ok, allora cosa facciamo? Vediamo un attimo dove metterci, eccoli qua. Allora ci mettiamo di là, abbiamo queste due condizioni adesso. Sì. E U' uguale C costante e la seconda condizione è E per U' alla seconda più G per V' alla seconda uguale 1. Allora, prima osservazione. E questo può non c'entrare niente con le soluzioni, ma giusto per capire cosa sta succedendo. Se scrivo E per U' uguale radice di E che moltiplica coseno di teta con teta angolo tra la geodetica e e chi? Volevo mettere guardo essenzialmente che angolo forma la geodetica rispetto al riferimento della parametrizzazione. Quando ho la parametrizzazione ho le due derivate che danno la base dello spazio tangente. Nell'ipotesi che mi sono messo di Clairaut, addirittura lo spazio tangente ha due coordinate ortogonali perché la prima forma è diagonale, d'accordo? Quindi rispetto a quelle voglio vedere come si piazza la geodetica, che direzione ha la geodetica, e allora guardo l'angolo tra la geodetica, quindi guardo gamma primo, e uno dei due vettori, prendo il primo vettore di base sigma u. Okay? Allora, come faccio a calcolare questo angolo? Il coseno di questo angolo teta è qualcosa del tipo... come si calcola il coseno di un angolo? Bisogna fare il vettore che ho a disposizione, U' V' mi dà la geodetica, poi la prima forma fondamentale, poi sigma U è 1, 0 nel riferimento sigma U, sigma V, diviso che cosa? La norma naturalmente della geodetica è 1 per definizione. Che moltiplica, e bisognerebbe scrivere 1, 0 che moltiplica G che moltiplica 1, 0 sotto radice, giusto? Perché il coseno di un angolo che cos'è? Il prodotto scalare, però devo usare la prima forma, diviso le norme dei due vettori, però devo usare la prima forma. D'accordo? Quindi qua dovrei mettere la norma di questo vettore, però usando la prima forma, però quello è unitaria per definizione della geodetica. Quindi questo vale 1. Cos'è che viene allora? Naturalmente la G è uguale a E0, 0E e G, perché G piccolo. perché l'ho fatta diagonale per ipotesi, quindi cos'è che viene? E per U' diviso la radice di E. E quindi viene radice di E per U'. Quindi se io prendo il coseno dell'angolo e lo moltiplico per radice di E, viene la formula che ho scritto sopra. Ok? E questa è esattamente la costante di prima. Giusto? Cos'è che posso tirare fuori da questo? Quello è il coseno di un angolo. Giusto? Quindi radice di E coseno di teta è uguale a costante. Naturalmente coseno di teta è uguale a questa costante diviso radice di E, ma il coseno di teta è minore o uguale di 1, anche in modulo. E quindi deduco che C è minore o uguale della radice di E. Naturalmente noi stiamo guardando questa cosa lungo la geodetica. Il parametro E della prima forma dipende dai parametri U e V, in realtà dipende solo da V, ok? Però cambia cambiando il punto. E stiamo guardando il parametro E lungo la curva geodetica che stiamo cercando. Questo cos'è che ci sta dicendo? Che la geodetica non può andare dappertutto. La geodetica deve restare in zone in cui la radice quadrata della E resta maggiore o uguale di quella costante. Questo in linea di massima vi dà delle condizioni per cui la geodetica non potrà entrare in certe zone della superficie. Non può entrare nelle zone della superficie in cui la radice di E supera quella costante. Questo dipende naturalmente da come parte la geodetica. La costante C dipende dal punto e dalla retta di partenza, e dal vettore direttore di partenza. Però una volta fissato questo, c'è una costante e la geodetica dovrà restare nelle zone della superficie in cui la radice di E è maggiore o uguale di quella costante. E questa può essere una condizione non banale, cioè la geodetica può veramente avere delle zone proibite della superficie. E questo vedremo anche, quindi questo vi dice E è maggiore o uguale di C quadro, diciamo. Non può andare in zone verso E piccolo. Se E riusciamo a dargli un significato geometrico, ovviamente riusciremo a capire in quali zone della superficie può girare la geodetica e quali zone sono proibite. E allora questa è un'osservazione, diciamo, per la geometria che faremo dopo. Semplicemente quella condizione ci dà vincoli geometrici su dove può finire la geodetica. E invece cerchiamo esplicitamente di trovare come usare quel sistema per risolvere il sistema. Naturalmente possiamo ricavare dalla prima equazione, visto che possiamo ricavare U' uguale C diviso E. Questo sono capaci tutti, giusto? Dopodiché possiamo sostituire nella seconda equazione e scrivere che E, che moltiplica C diviso E al quadrato. Scusate, non fate confusione tra C ed E. Ammetto che si poteva scegliere meglio il nome. Perché U' è C diviso E, quindi scriviamo questo, più G di V' alla seconda è uguale a 1. Ok? Ho ricavato U' dalla prima equazione e l'ho sostituito nella seconda. Questo riusciamo tutti. Allora, dalla seconda equazione, quindi U' è uguale a C diviso E, dalla seconda equazione cos'è che faccio? A questo punto c'è solo V' come incognita, quindi V' alla seconda è uguale a, cosa devo fare? Devo fare 1, togliere, semplifico, quindi viene C alla seconda diviso E, giusto? Poi divido per G. E quindi trovo V' come radice quadrata di quell'arnese. E adesso per V' diverso da 0, ma notate che l'abbiamo già supposto, abbiamo allora essenzialmente du in dt è uguale a c diviso e. Dv in dt è uguale, e qui mi tocca fare la radice quadrata. Come la facciamo? Allora, al numeratore metto la radice quadrata di e meno c quadro, mi sembra, diviso cioè io vorrei fare g per e meno c quadro, è giusto questo? Quindi se faccio la radice quadrata, qui la radice quadrata di g moltiplicato e o di e moltiplicato g, giusto? Sono perplesso. Dunque, mi aspettavo una cosa più complicata, scusate. Cos'è che facciamo da questo? Per V' diverso da 0 possiamo pensare che V sia una funzione di U. Possiamo pensare perché naturalmente tenete conto che queste cose che sono da questa parte sono funzioni di U e di V in teoria, perché sono i parametri della prima forma, quindi dipendono da U e da V, ma in realtà non è una funzione di U, per ipotesi di Clairaut. Dipende solo da V e dipende solo il coefficiente E in realtà da V. Possiamo pensare tutto come funzione di U e scrivere che il dv in du, che naturalmente è uguale al dv in dt diviso il du in dt, e scusate questo passaggio, naturalmente questo è analisi, e dv in du è questo qua, allora dv in dt sarebbe la radice di e meno c quadro diviso la radice di e per g diviso c diviso e, e quindi viene in totale che cosa? La radice di e meno c quadro, che dipende da u. No, scusate, dipendeva da v in realtà. Cosa succede della radice di E? Va al denominatore, però va su, quindi c'è una radice di E qua sopra. La radice di G cosa succede? Che va al denominatore, quindi sotto c'è C per radice di G. Ok. Sono funzioni di V. Pensiamo V come funzione di U. Se penso V come funzione di U, quello che mi interessa ricavare che cos'è? È un'equazione che mi dice quanto vale la derivata di V rispetto a U, quindi è dv in du che vorrei scrivere, perché compare V come funzione. Quando volete un'equazione differenziale, voi prendete la funzione e dite la sua derivata sarà combinazione di quella funzione e di altre cose. Quindi se ho la funzione V, voglio scrivere V come funzione di U e cercare di vedere se riesco a scrivere un'equazione differenziale che riguarda V rispetto a U. Allora, il dv in du che cosa succede? Ah, ma il conto che ho fatto? È strano, qui ho scritto du E proviamo a fare il contrario, come ho scritto. U come funzione di V. Si può fare? Ah sì, scrivete un'equazione differenziale in cui la funzione f di x, la derivata rispetto a x, dipende dal parametro x. Ancora più facile. Cioè potete fare entrambe le cose, potete fare quello che volete. E non so perché si faccia uno rispetto all'altro, adesso sono confuso. E quindi proviamo a fare quello che ho scritto. Cioè qui ho calcolato la du in dv. La du in dv che vantaggio ci dà? Ci dà che il risultato dipende dalla variabile v. E quindi come equazione differenziale dovrebbe essere più facile. Perché dà la funzione derivata in funzione della variabile, non della funzione stessa. Comunque si possono fare entrambe le cose. U' diviso V'. Allora se U' è C diviso E, V' è radice di E meno C quadro diviso radice di E per G. E allora questo diventa C, resta il numeratore. La E andrebbe al denominatore, ma sopra ce n'è una, quindi sotto resta una radice di E. Sopra cos'è che ci va? Ci va una radice di G e sotto ci resta una radice di E meno C quadro. Tutto questo è una funzione di che cosa? G è una costante, C è una costante, E è una funzione che dipende da V. Funzione di V. Vabbè, si capisce perché ho fatto così, perché questo è il modo più facile di scrivere un'equazione. Sto cercando una funzione du che dipende dal parametro v, tale che la sua derivata rispetto a v sia una certa funzione fi grande della variabile v. D'accordo? Quando vedete un'equazione differenziale, di solito la derivata della funzione potrebbe dipendere dalla variabile e dalla funzione stessa. In questo caso è il caso più semplice che possiamo immaginare, cioè dipende solo dalla variabile. Quindi si capisce perché ho fatto così e non il contrario. Cioè io, credo. Possiamo pensare tutto come funzione di U e quindi... E questa? Che cos'è? È una equazione differenziale ordinaria del primo ordine. Però abbiamo fatto una cosa non simpatica, abbiamo scritto un parametro in funzione dell'altro sulla superficie, il che vuol dire abbiamo rinunciato al parametro t della curva, la curva che descriviamo è la stessa, ma abbiamo rinunciato al parametro t, stiamo usando come parametro una delle due, dei due parametri della superficie, l'altro parametro in funzione di questo. E quindi la parametrizzazione che troveremo di questa curva non sarà in parametro d'arco. Ok? Questa è l'equazione differenziale del primo ordine e qui abbiamo guadagnato parecchio. L'equazione differenziale del primo ordine è facilissima in teoria. Dopo in pratica non si riesce a integrare, però in teoria non c'è problema. Possiamo integrarla numericamente in modo facilissimo con tecniche standard. Questa è l'equazione differenziale del primo ordine, però scriviamo tra parentesi, però abbiamo scritto tutto in funzione di V che non è il parametro d'arco della curva. Ah, tra l'altro un'osservazione che avrei potuto farvi prima. Il sistema delle geodetiche deve necessariamente essere molto difficile, perché se riuscissimo a risolverlo ci darebbe già una curva in parametro d'arco. E noi sappiamo benissimo che trovare le curve in parametro d'arco è difficile. Se uno ci dà una curva in parametro qualsiasi, il parametro d'arco esiste, ma trovarlo è difficile di solito. Facile da un punto di vista teorico, ma dal punto di vista di integrazione ci richiede problemi gravi. Un'integrazione e una funzione implicita da risolvere, che di solito non riusciamo a fare né l'uno né l'altro. Okay? Però notate questa astuzia notevolissima. Questa è un'equazione differenziale del primo ordine, quindi da un punto di vista numerico non c'è praticamente nessun problema. Volete approssimare una geodetica su una superficie di Clairaut? Nessun problema, scrivete questa equazione, approssimate il vettore tangente e troverete, riuscirete a disegnare la geodetica. Abbiamo tutto in funzione di questo. Cos'altro c'è da osservare? Che comunque è difficile da integrare esplicitamente. È equazione differenziale di primo ordine, difficile da integrare esplicitamente. Perché è difficile? Perché comporta radice di qualcosa che contiene il parametro. Quindi gli integrali che contengono radici molto facilmente diventano integrali non elementari, diventano integrali ellittici o cose peggiori. Ok, allora detto questo, notate che per il momento è, diciamo, metodo teorico, cioè se la prima forma è particolarmente semplice, il sistema delle geodetiche è così semplice che ci dà un integrale primo che è sostituito non proprio nell'altra equazione, ma insomma nell'equazione della unitarietà, ci permette di passare tutto al primo ordine. Questo non è sorprendente, ma è molto interessante, e tutte le superfici di rotazione avranno questo effetto. Cos'altro possiamo dire di questo? Piccola nota, è solo che qui purtroppo la nota è del tutto teorica, diciamo, quando vedremo i casi speciali vedremo proprio che c'è della geometria sotto. Lungo la geodetica se il parametro E aumenta, allora U' deve diminuire e l'angolo teta deve aumentare. E provate a guardare il gioco di relazione tra E U' e teta, guardando le relazioni tra E U' e teta, quelle che abbiamo scritto prima per dire E per U' è costante, ma quella costante in effetti è radice di E per il coseno di teta. Quindi se andate nelle zone in cui E aumenta, quando E ha un significato geometrico, può essere di, per esempio mi allontano da qualcosa, allora U' e teta si comportano in quel modo. U' diminuisce, il che vuol dire la geodetica va più lenta. E vuol dire che quando E diminuisce la geodetica è costretta a correre più veloce. E teta aumenta. Teta è un angolo rispetto al sistema di coordinate che abbiamo scelto. Teta aumenta vuol dire diventa più verticale rispetto alle X del sistema di riferimento che abbiamo scelto. Nei casi speciali vedremo che hanno proprio un significato geometrico queste cose. Problema per tutti. Clairaut in realtà mette delle ipotesi piuttosto pesanti e che non è normale trovare soddisfatte. Però tutto il suo ragionamento, sebbene in modo più complicato, si può fare in un altro caso che è il seguente. Generalizzare usando come ipotesi che la forma G sia EFFG, non necessariamente neanche diagonale, però la sua derivata rispetto a U sia completamente zero e la sua derivata rispetto a V sia generica. Cioè, in altre parole, generalizzare al caso in cui la prima forma dipende solo da un parametro. Naturalmente il punto di partenza è lo stesso, uno scrive il sistema differenziale e si accorge che la prima equazione è E per U' più F per V' uguale a zero, perché le derivate rispetto a U sono nulle, perdono, derivato. Quindi la prima equazione diventa E per U' più F per V' uguale C costante lungo la geodetica. E E adesso il tutto sta nel ricavare U' oppure V', cercare di sostituire nell'altra equazione e vedere se si riesce a ricavare l'altra. Per esempio, se ricavate U' da questa, cercare di capire se sostituendo nell'altra riuscite a ricavare V'. Se riuscite a farlo, allora potete ridurre a un'equazione a primo ordine, facendo U' diviso V'. Non è banalissimo, però non richiede, credo, nessuna idea nuova in particolare. È solo questione di manipolare bene i simboli. E questo è interessante perché, per esempio, tutti gli elicoidi soddisfano questa condizione. Quindi vi prende dentro, diciamo, tutta una serie di oggetti interessanti. È ora di fare l'intervallo, ok. Allora facciamo l'intervallo adesso e dopo passiamo agli esempi facili. Oggi è il 25.
Una notte, poi ha detto esistono linee di curvatura, no, esistono linee asintotiche.
Ah, sì, certo. Le linee di curvatura esistono in tutti i punti.
Sì. Più che altro...
Dunque, supponiamo questo, linee di curvatura.
Esistono linee di curvatura solo nei punti in cui esistono vettori isotropi della seconda forma.
No.
E un attimo c'era qualcosa che...
No, questo è chiaramente un errore di stampa, cioè esistono linee asintotiche.
Sì. Poi un'altra domanda, questo è un esercizio che ho tirato fuori dagli esami passati. Al primo punto, dove chiede l'equazione cartesiana, dove c'è questa funzione z teta, io per scrivere l'equazione cartesiana ho semplicemente, siccome per ipotesi è C2, ho pensato di espanderla al primo ordine, semplicemente, valutandola in 0, cioè per teta uguale a 0, perché sono in grado di ricavarmi teta, sono in grado di ricavarmi teta dai primi due parametri, cioè y fratto x sarà uguale alla tangente di teta, e quindi l'arco tangente di y su x sarà uguale a teta.
Per un'equazione cartesiana per sigma, cioè chiede essenzialmente di scrivere sigma come 0,
sì, localmente 0, sì.
Quindi in sostanza non è una cosa che fa.
Io ho pensato localmente z teta posso scriverla per esempio in un intorno di teta uguale a 0.
Ma quella lì è una funzione z di chi ha di teta, sì. Dunque z di teta. Perché dei primi due uno ricava appunto
teta, cioè l'angolo.
Sì, quindi ricava che x diviso y è la tangente di teta, quindi teta è l'arco tangente di quella roba là. E quindi l'equazione cartesiana sarebbe z calcolata nell'arco tangente di quella roba là uguale a 0.
Ok, cioè così, lei la darebbe così. Sì, cioè, pensavo però, il punto è che, cioè io volevo scrivere un po' di più, nel senso, cioè volevo scrivere un po' di più, non so, anche, per esempio fare questo, va bene. Io ho pensato z teta in un qualche intorno, per esempio di teta uguale a 0, ma in generale di un teta generico, posso scriverla così perché c'è due per ipotesi. In realtà forse dovrei metterci tipo un resto di Lagrange, probabilmente.
Quello esatto. Che si preoccupa di che uno sta approssimando, quindi uno lì rischia di trovare un'equazione approssimata, diciamo, al primo ordine della cosa che ci interessa.
Però io questo problema l'ho pensato perché tanto le superfici sono localmente zero di funzioni, quindi io in un intorno di un certo valore di teta,
ma
espando
non...
così, cioè riesco
a ma dovevi trovarmi tutta l'espansione per avere una superficie esatta.
Sì, perché sì, ok.
Non è, lo cioè, è chiaro che qualunque superficie può essere approssimata dalla quadrica o
sì, certo.
Però non è la quadrica sulla
magari sì, c'è un errore, cioè, ok. Sì.
Quindi lì ha trovato praticamente la prima approssimazione della, dell'equazione. No, di solito ci chiede l'equazione cartesiana, non riesce a fare esplicitamente. E la tecnica è sempre la stessa, cioè eliminare i parametri.
Sì.
Di solito eliminare i parametri facili sono cose lineari, quadratiche, algebriche. Se uno ha cose trascendenti o funzioni incognite, ovviamente è una questione di fortuna. In quel caso lì, fate di avere un parametro che si elimina lo solo, e se si elimina solo x, y, y, se no è funzione di teta.
Ok, quindi, okay. Quindi scrivo z in funzione di x e y, così.
Esatto.
Va bene, ok, grazie.
Lei due domande sulla lezione di ieri. Per quanto riguarda le linee asintotiche, cioè io non ho capito cioè, perché il determinante della seconda forma cioè, è il cioè le messe in materia diagonale. Perché allora tau è uguale a tau, cioè la derivata di Caso gamma non sarebbe unitaria, cioè, mi chiedo se è una condizione necessaria il fatto che
la...
lei l'aveva detto, possiamo usarla unitaria, poi inventare per le geodetiche che l'abbiamo definita,
ma comunque non è molto importante, nel senso che sia un autovettore anche se è stato
unitario. Ok, va bene, grazie mille. Sì.
Ok, allora giusto per allenamento cominciamo con un caso praticamente banale però vediamo in due situazioni, una apparentemente facile e quell'altra più sofisticata. Allora, già che ci siamo, prendiamo il piano, ovviamente z uguale a 0, un'ottima superficie, parametrizzazione con le coordinate cartesiane xy, sigma di xy è xy è 0, banale. E calcoliamo ovviamente sigma x che è 1, 0, 0, il sigma y che è 0, 1, 0. Troviamo che la prima forma fondamentale in queste coordinate è ovviamente la forma euclidea del piano, matrice identica. E calcoliamo le derivate, calcoliamo la normale è sigma x scalare sigma y e quindi è il vettore 0, 0, 1. Calcoliamo le derivate seconde che fanno il favore di essere tutte 0, mi sembra. E quindi calcoliamo che la seconda forma è identicamente nulla. Non che ci interessasse. Vediamo le equazioni delle geodetiche. Cosa devo prendere? Devo prendere la prima forma, moltiplicarla per le derivate delle curve in che mi interessano, quindi ci sarebbe 1 per x', e il resto è 0, derivato uguale 0, perché la derivata di g1 è nulla. La seconda sarebbe 0 per x' più 1 per y', e fatto derivato uguale a 0 anche lui, perché la derivata rispetto a y della seconda forma è nulla. Qui la g rispetto a x ha derivata nulla, qui la g rispetto a y ha derivata nulla. E quindi il sistema di equazioni è x secondo uguale a 0, y secondo uguale a 0,
e questo lo sappiamo risolverlo tutti, giusto? Soluzioni. Quali sono le cose che hanno x secondo uguale a 0? Sono le cose in cui x si scrive come x con 0 più x con 1 moltiplicato t e y si scrive come y0 più y1 moltiplicato t. Cioè le curve che si scrivono come x di t, y di t sono esattamente le cose del tipo x con 0, y0, punto di partenza più t volte x1, y1. Tangente scelta. Quindi le rette. Quindi sul piano non c'è nessuna sorpresa. Le equazioni differenziali geodetiche sono banali da risolvere, danno esattamente le rette come soluzioni. Allora, fin qua uno potrebbe fermarsi e essere contento, invece noi proviamo a complicare la vita. Perché naturalmente il piano, le coordinate cartesiane sono belle, ma non necessariamente le migliori. Perché non sono le migliori? Perché molte cose si scrivono in termini piuttosto di coordinate, quelle altre, polari. E quindi proviamo a vedere se riusciamo a fare la stessa conclusione con le coordinate polari del piano. Allora, coordinate cartesiane, coordinate polari. E vediamo cosa succede. Allora, in coordinate polari, sigma, che dipende naturalmente da rho e da teta in questo caso, è un punto che è del tipo, lo stesso piano di prima è rho cos teta, rho sen teta e 0. Naturalmente qui sto parametrizzando il piano meno l'origine, d'accordo? Parametrizza il piano z uguale a 0, tolta l'origine. Okay. Perché l'origine sarebbe rho uguale a 0, ma allora teta può avere qualunque valore, quindi non sarebbe più una biiezione. Ok, allora proviamo a fare i conti, non mi ricordo se li ho già fatti, proviamo a fare lo yoga standard, cioè proprio prendiamo sigma e derivo rispetto a rho. Sigma derivato rispetto a rho cosa viene? Coseno di teta, seno di teta 0. Sigma, se lo derivo rispetto a teta, cosa viene? Viene meno rho per il seno di teta, rho per il coseno di teta è 0. E quindi la prima forma fondamentale cosa viene? Allora, la norma del primo è 1. I due vettori sono ortogonali e la norma del secondo è rho alla seconda. Ok? Allora, questo è un caso di Clairaut. Perché? Perché la prima forma fondamentale è diagonale, un termine è costante, l'altro dipende solo da un parametro, che è rho. Quindi in questo caso applicheremo il metodo di Clairaut se non sappiamo fare di meglio. E, giusto per allenamento, guardate anche chi è n naturalmente 001, e guardate chi sono sigma rho rho, sigma rho teta e sigma teta teta. E poi dovete scoprire che naturalmente la seconda forma non può essere diversa da prima, la seconda forma deve essere tutto zero. Anche se questa volta le derivate seconde non saranno zero, perché derivate rispetto a qualcosa sì, ma insomma questa sarà zero, giusto? Perché derivo rispetto a rho ma non c'è più rho. Però quando derivo rispetto a teta continua a far comparire cose. Però la derivata seconda è comunque, la seconda forma è comunque identicamente zero. Ok, e a noi interessavano le geodetiche. Interessavano le geodetiche, quindi scriviamo l'equazione il sistema differenziale delle geodetiche. Allora, la prima equazione che cos'è? Bisogna prendere 1 che moltiplica, allora rho e teta si chiamano i parametri, quindi rho primo, più 0 per teta primo, derivato uguale, e poi devo fare le derivate della prima forma rispetto a rho, perché rho è la prima variabile, no? Quindi il primo sistema di geodetica è qualcosina derivato uguale la forma derivata rispetto a rho, e faccio, quindi cos'è che resta? Resta 0, tranne che c'è 2 volte rho che moltiplica rho primo, teta primo alla seconda. Qui, se volete, potete calcolare g1 derivato rispetto a rho e g1 derivato rispetto a teta. Rispetto a teta non c'è niente, e g1 derivato rispetto a rho è piccolino, cioè ha questo 2 rho e basta. D'accordo? E l'altra equazione invece è quella che viene facile, perché non dipende da teta, quindi l'altra equazione è quella che dà l'integrale primo. E qual è l'altra equazione? L'altra equazione, devo prendere la g, e quindi viene 0 per rho primo più rho alla seconda per teta primo derivato uguale 0. Quindi il sistema differenziale diventa rho primo derivato uguale un mezzo e 2 diventa facile, rho per teta primo alla seconda, e qui diviene rho alla seconda per teta primo derivato uguale a 0. Allora qua, siccome il sistema è particolarmente facile, uno potrebbe farlo alla mano. E io ho provato a farlo alla mano, e allora giusto per allenamento, diciamo. Quindi dice che rho alla seconda è uguale a rho per teta primo al quadrato. Qui proviamo a esplicitarlo. Quando faccio la derivata, ecco, attenzione, la derivata è la derivata rispetto al parametro della geodetica. Quindi dovete pensare che rho e teta sono funzioni del parametro della geodetica. Quindi quando derivate si deriva correttamente. Per esempio, se faccio la derivata di questo, devo fare 2 rho per rho primo che moltiplica teta primo più rho alla seconda per teta secondo uguale a 0. Ok, la derivata, faccio la derivata pensando che sia rho che teta sono funzioni del parametro da derivare. Ok? Rho e teta sono funzioni del parametro silente della geodetica. E la derivazione la sto facendo rispetto al parametro della geodetica, d'accordo? Allora, cosa fate di fronte a un sistema del genere? Allora, notate che in questo passaggio qua sto già rovinando l'equazione, perché l'equazione prima mi regalava una costante, che è il ragionamento di Clairaut. Invece in questo caso ho sciolto l'equazione e quindi non vedo più che c'è qualcosa di costante, quindi devo cercare di risolvere l'equazione alla mano. Allora, io ho provato a risolverla alla mano e ho fatto così. Ho distinto prima il caso. Se abbiamo il caso teta primo uguale a 0, teta primo uguale a 0, che cosa mi dice? Rho secondo uguale a 0. E allora mi dice teta costante e rho lineare. Teta costante e rho lineare. Lineare nel parametro della geodetica. Giusto? Che cos'è questo? Teta costante e rho lineare. È una retta passante per l'origine. Retta passante per l'origine. E questo ovviamente dovrebbe risolvere il sistema differenziale, no? Perché se teta primo uguale a 0, è chiaro che la seconda equazione è automaticamente risolta. La prima equazione, basta che rho secondo sia 0, basta che rho sia lineare nel parametro della geodetica e siamo a posto. D'accordo? Oppure, ovviamente, teta primo non è costante, teta primo non costante. Allora, pensiamo rho come funzione di teta, perché se teta primo non è costante, teta varia lungo la geodetica e quindi posso usare teta come parametro lungo la geodetica, perché non è costante. Pensiamo rho in funzione di teta, cioè usiamo teta come parametro per descrivere la curva. E vedete che anche qui, in un certo senso, sono costretto a cambiare parametro, perché comunque sarebbe assai difficile trovare la geodetica in parametro d'arco. Allora, pensiamo rho in funzione di teta, cioè usiamo teta come parametro, e vediamo che cosa succede. Allora, quello che succede secondo me è questo. Adesso può darsi che faccia sbagli. Rho primo diventa rho derivato rispetto a teta per teta primo. Rho secondo è rho teta per teta primo e poi derivato. E quindi viene rho derivato due volte rispetto a teta e per teta primo la seconda, perché derivo rho rispetto a teta e poi derivo teta rispetto al parametro, ma c'è già, e quindi viene la seconda, più rho teta per teta primo, anzi per teta secondo. Cioè, quando penso rho rispetto a teta e penso però che la derivata è fare la derivata rispetto al parametro della curva, questo è quello che succede. Allora, a questo punto il sistema dovrebbe scriversi questo è solo, ho esplicitato cosa vuol dire rho primo e rho secondo quando penso rho come funzione di teta, ma teta era funzione del parametro e la derivata rispetto al parametro. E riscrivo le equazioni in questi termini. Quindi le equazioni di prima cos'erano? Rho secondo uguale qualcosa. Quindi rho secondo a questo punto diventa rho teta teta per teta primo la seconda più rho teta per teta secondo uguale, e quello che c'era scritto era rho per teta primo la seconda. E l'altra equazione che cos'era? Due volte rho che moltiplica rho primo, che vuol dire rho teta che moltiplica teta primo, più rho che moltiplica rho al quadrato, che moltiplica teta secondo, uguale a zero. Voi state pensando che mi sto complicando la vita, ma in realtà il fatto di pensare rho come funzione di teta semplifica l'espressione e per di più mi darà rho come funzione di teta, che è quello che siamo abituati a fare in coordinate polari. Per dare una curva in coordinate polari scrivete quanto è rho in funzione dell'angolo teta, ok? A meno che teta non sia costante, ma quello è già tolto. Dunque, cos'è che possiamo fare da questo sistema? Cos'è che ho fatto? Ho ricavato dalla seconda equazione quanto vale, scusate, quanto spazio ho ancora? Eccolo qua. Dalla seconda equazione ho ricavato quanto vale teta secondo. Perché naturalmente un rho lo potrei semplificare, tanto se è zero è banale, non mi interessa. Quindi teta secondo lo posso calcolare e diventa meno 2, oh scusate, meno 2 rho teta teta primo diviso rho. Rho derivato rispetto a teta moltiplicato per teta primo e diviso rho. Prego. Teta primo al quadrato. C'era un teta primo al quadrato. Cioè qui ho dimenticato un quadrato?
Sì, perché c'è un teta primo.
E allora qui era questo. Ok, grazie. Chi è che aveva parlato? Scusate. Ah, è lei, scusi. Grazie. Dunque, ricavo teta secondo, siamo d'accordo adesso. Adesso teta secondo potrei metterlo nella prima equazione. Dalla prima equazione adesso potrei sostituire teta secondo e uno troverebbe rho teta teta che moltiplica teta primo alla seconda più P, rho derivato rispetto a teta. Adesso ci sarebbe il teta secondo. A teta secondo posso scrivere meno 2 rho teta primo alla seconda rho teta, scusate, diviso rho uguale a rho per teta primo alla seconda. Dunque, uno guarda questa espressione e cosa fa? Ah, teta primo alla seconda c'è dappertutto. E d'altra parte non è zero perché teta non è costante, quindi lo butto via. Quindi tutto quello che resta, cos'è che resta? Rho teta teta resta da qua. Poi qui resta un meno 2 rho quadro teta, cioè uno può chiedersi come diavolo uno fa a inventarsi una cosa del genere. Il punto è che siccome noi sappiamo che le soluzioni sono facili, bisogna che in qualche modo vengano fuori. Quindi basterà elaborare con opportuna astuzia questa equazione differenziale e gli si fa sputare le soluzioni. E però questa equazione differenziale adesso è buonina, perché dipende da rho derivate rispetto a teta. Quindi mi dice com'è rho in funzione di teta. Solo che risolvere questa equazione differenziale non sembra particolarmente facile. Naturalmente è un'equazione del secondo ordine non particolarmente complicata. Ok? Probabilmente con quello che sapete di analisi 1 e mezzo dovreste riuscire a risolverla così. Cioè cercare una funzione rho tale che la derivata seconda meno due volte il quadrato della derivata prima diviso la funzione meno o più la funzione è più o meno? Ah, è meno perché l'ho portata di là. Questa. Ok. Provate le vostre tecniche di analisi 1 e mezzo se riuscite a trovare le soluzioni di questa equazione differenziale ordinaria del secondo ordine a coefficienti non costanti però perché c'è la funzione dentro all'equazione. Dovreste avere gli strumenti per... Però noi siamo ancora più astuti e siccome sappiamo quali sono le soluzioni, facciamo questa cosa furbissima. Usando U uguale 1 diviso rho, cioè faccio una sostituzione di variabile. U uguale 1 diviso rho. Rho è uguale a 1 diviso U. Allora, cosa mi serve calcolare? Mi serve calcolare quant'è rho teta. È 1 diviso u derivato rispetto a teta e questa schifezza è meno u teta diviso u alla seconda. Mi serve anche rho teta teta. Rho teta teta è quella roba là derivata rispetto a teta, meno u teta diviso u alla seconda e poi derivato rispetto a teta, perché è funzione di teta. E questo costa un pochino più di fatica, però insomma il denominatore mi viene un u elevato alla terza, che in realtà verrebbe u alla quarta, ma dopo si semplifica perché c'è anche sopra, e viene meno u teta teta moltiplicato per u più due volte u teta alla seconda. Qui si tratta solo di fare derivate come in analisi 1, quindi mi aspetto che riusciate a ricostruire tutto senza grossi problemi. Allora, dunque, questa equazione è quella che vogliamo risolvere. Allora, questa equazione diventa... U teta teta più U uguale a 0. Fatevi i conticini, sostituite queste cose là dentro, si cancella tutto, resta questa equazione differenziale che è super facile. Perché è super facile? Perché tutti sanno risolvere questa equazione. Una funzione u tale che derivata due volte è meno se stessa sono le funzioni trigonometriche. Quindi questa è una combinazione di coseno e seno di teta. Giusto? È un'equazione del secondo ordine, quindi vi aspettate uno spazio delle soluzioni di dimensione 2. Quindi se trovate due funzioni indipendenti che soddisfano questo, va bene. Seno e coseno soddisfano questa proprietà. Quando derivate due volte è meno se stessa. Quindi combinazioni lineari di seno e coseno. Dunque, queste sono le equazioni dirette non per l'origine. Questa piccola nota, se volete, se non l'avete mai visto, quando prendete una retta ax più by più c uguale a 0 e scrivete a rho coseno di teta questo x più b rho seno di teta questo y più c uguale a 0, trovate 1 diviso rho è uguale a che cosa? A meno a diviso c per coseno di teta meno b diviso c per il seno di teta, se c è diverso da 0, cioè se non passa per l'origine, cioè non contiene l'origine. Ok? E questo ovviamente è esattamente una funzione, combinazione lineare di cos teta e sen teta. E questo è esattamente 1 su U. È esattamente U. E cioè, in altre parole, cioè rho uguale 1 diviso un P per cos teta più un Q per sen teta sono le equazioni polari dirette non contenenti l'origine. E quindi noi abbiamo trovato che esattamente 1 diviso rho soddisfa l'equazione differenziale giusta. E a cosa serviva tutto questo? Serviva solo per convincervi che in effetti, almeno in un caso facile, ma con coordinate non banali, cioè non cartesiane, riusciamo lo stesso a risolvere il sistema differenziale, ci dà le soluzioni giuste. Ah, sono andato troppo sotto. E quindi allora quasi quasi continuo qui il discorso. Però potevamo anche applicare il metodo di Clairaut. Perché il metodo di Clairaut dov'è che si applica? Si applica quando esattamente la prima forma fondamentale di questo tipo dipende da un parametro, è diagonale, dipende da un parametro e solo un termine dipende da un parametro. Quindi a partire dalle stesse equazioni e le equazioni sono queste essenzialmente, giusto? Vediamo, a partire da e qui volevo copiare il sistema, vediamo se riesco a farlo. No. Perché non mi fa copiare il sistema? E va bene, niente. Allora, potenti mezzi non funzionano. Il sistema, provo a riscriverlo qua. Niente. Rho secondo teta primo derivato uguale a 0. Questa è la prima equazione, giusto? E la seconda che cos'è? rho al quadrato teta primo derivato uguale a 0, rho secondo uguale rho per teta primo al quadrato. Rho secondo uguale rho teta primo al quadrato. Siete d'accordo? Oppure, quale sarebbe l'equazione dell'unitarietà da queste parti? Oppure, siccome la forma è diagonale 1 e rho quadro, l'equazione della unitarietà sarebbe rho primo alla seconda più 1 che moltiplica, pardon, più rho alla seconda che moltiplica teta primo alla seconda uguale a 1. Equazione della unitarietà. A partire da queste abbiamo rho alla seconda teta primo uguale c costante lungo la geodetica. Rho alla seconda teta primo uguale costante perché la derivata è 0, no? E qual era la tecnica? Ricaviamo quanto vale teta primo. Teta primo è uguale a c diviso rho alla seconda. Ah, naturalmente teta primo uguale a 0 lo escludiamo. Teta primo uguale a 0 sono le rette per l'origine. Teta primo altrimenti uguale a c diviso rho alla seconda e non è 0. Quindi sostituendo nella unitarietà, cos'è che succede? Che abbiamo rho primo alla seconda più rho alla seconda per c diviso rho alla seconda è uguale a 1. Giusto? Quindi troviamo rho primo alla seconda più c alla seconda diviso rho alla terza uguale a 1. Alla seconda. Cos'è che voglio ricavare? Voglio ricavare rho primo. Rho primo alla seconda quanto viene? 1 meno c quadro diviso rho quadro uguale rho quadro meno c quadro diviso rho quadro, e quindi rho primo viene, faccio la radice quadrata di rho quadro meno c quadro diviso rho. Dunque, sono andato brutalmente a sostituire. Naturalmente questa cosa, ci sarà una disequazione. La disequazione che avevamo visto prima, che cos'era? Una disequazione sarà quello che mi dice che la radice sarà positiva. Rho alla seconda è maggiore o uguale di c alla seconda. Che cosa vi dice questa cosa geometricamente? Vi dice che nel piano, se partite da un punto e qualche direzione tangente, cioè avete una retta che non passa per l'origine, allora la posizione rho che può usare quella retta è certamente fuori da maggiore o uguale di un certo c. Cioè ci sarà un certo c che fa una circonferenza intorno all'origine, tale che la geodetica deve stare fuori da quella circonferenza. E questa circonferenza dipende dal punto di partenza e dall'inclinazione di partenza. E vedete che comincia a esserci della geometria in questa cosa. Quella condizione di maggiore uguale, che è un coseno in realtà, vi dice la geodetica, secondo me come parte, deve restare distante un tot dall'origine in questo caso. Nel caso delle superfici di rotazione vi dirà la geodetica deve stare lontana dall'asse, fuori da un certo cilindro intorno all'asse, qualcosa del genere. E cos'è che succede quando tocca quella condizione? In effetti quando tocca quella condizione è tangente. È tangente alla zona proibita. Ma non è l'unico caso possibile. Se per caso la zona proibita è essa stessa una geodetica, ci sono dei problemi. perché non può toccarla. E, ok, comunque questo siamo praticamente arrivati, perché a questo punto abbiamo da Rho primo uguale questa cosa, radice di Rho quadro meno C quadro diviso Rho, e teta primo uguale C diviso Rho la seconda. Che cosa facciamo? Facciamo ovviamente, notate che qui Clairaut ci porta a fare de teta in de Rho. De teta in de Rho, perché questa è la tecnica di Clairaut, cioè ci pote scrivere una cosa in funzione dell'altra. De teta in de Rho è teta primo diviso Rho primo, voi lo scrivete, e a me è venuto C diviso Rho per la radice di Rho quadro meno C quadro. Quindi trovate che de teta è uguale a C diviso Rho per la radice di Rho alla seconda meno C alla seconda in de Rho. Integrate teta in funzione di Rho, questo si integra si guarda le tavole di integrazione, si guardano le tavole di integrazione, io le ho guardate e mi è venuto qualcosa del tipo un arco di una secante di Rho diviso C, e su per giù lo capite perché c'è la radice, c'è anche uno su Rho, quindi capite che si integra questo, perché c'è la radice che contiene Rho quadro, ma quando derivate la radice vi viene fuori un 2 Rho che c'è, e quindi capite che fate un po' di sostituzioni, vi viene qualche schifezza, più una costante di integrazione. Ma l'arco di una secante deve essere l'arco di un coseno. La secante è 1 diviso coseno, quindi l'arco coseno, basta che rovesci l'argomento, C diviso Rho più D. Allora viene fuori che il coseno di teta a cui togliete D deve essere uguale a C diviso Rho. Ma questo è il coseno di teta moltiplicato il coseno di meno D o di D, che è lo stesso, più il seno di teta moltiplicato per il seno di D, che è meno seno, è uguale a C diviso Rho. E allora trovate che un P per un coseno di teta più Q per un seno di teta è uguale a 1 diviso Rho, che sono le rette non per l'origine. In questo caso si riesce a integrare direttamente il sistema, questo è un caso straordinario. Integrare direttamente il sistema di Clairaut di solito non funziona. Rette non per l'origine. Allora, siccome è scaduto il tempo, allora qui abbiamo fatto sostituendo con la unitarietà, quindi voi come problema provate a sostituire che cosa? Teta primo uguale C diviso Rho quadro nella seconda equazione delle geodetiche e vedere se vi riesce lo stesso. Allora, il sistema così è abbastanza facile che io ci ho provato e ci sono riuscito quasi subito. Quindi provateci anche voi per allenamento, diciamo, come piccolo problemino di allenamento. Provate a usare direttamente il sistema delle geodetiche. Della prima trovate la costante, sostituite nella seconda, fate casino e dovete trovare equazioni differenziali che somigliano a quelle di prima, esplicitamente integrabili. Ok, allora questo, notate, era l'esempio più semplice possibile, cioè l'esempio del piano, in cui sappiamo già qual è il risultato. Allora, la settimana prossima ci dedichiamo a fare qualche altro esempio. Sfera, faremo tutta la geometria della sfera, coni e cilindri in generale, superfici di rotazione in generale, elicoidi in generale. Allora, in tutti questi casi è ragionevole cercare di capire come funzionano le geodetiche. Non risolvere esplicitamente il sistema, questo è essenzialmente impossibile, ma riuscire a capire come si comportano. E quindi ci vediamo la settimana prossima, e più vi allenate, diciamo, su questi conticini, anche se guardate gli esercizi che ci sono negli appunti, li guardate prima, non so se riuscite a farli, però guardarli prima facilita. Oggi è il 25 del 3 e ci vediamo la settimana prossima.